Radio 3 Lezioni di musica. I quintetti per archi, Johannes Brahms, quintetto Opera 88 con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate al quintetto per archi, a questa particolare formazione esplorata da pochi compositori, però, che ci hanno donato dei capolavori veramente meravigliosi. E in questo fine settimana parliamo dei due quintetti per archi di Brahms. Sono due brani tardi nella carriera brahmsiana. Il primo quintetto, opera 88, viene composto nel 1882. Il secondo quintetto, di cui parleremo domani, è un pezzo che ha un ruolo particolare nella carriera di Brahms. Quintetto numero 1, lo stesso compositore lo considerava una delle sue composizioni migliori. È un pezzo veramente di grandissima intensità, di grandissima complessità. Vi dico subito che mi concentrerò molto a lungo sul primo movimento, perché il primo movimento ci mostra beh intanto alcune caratteristiche che sono veramente, per dire, la massima potenzialità del quintetto con due viole in qualche modo si dimostra in questa composizione, e poi ci sono tanti aspetti che, come dire, che ci mostrano la complessità dello stile brahmsiano. Ci sono, come sempre, dei grandi omaggi al passato. Una volta di più sentiremo che Brahms si riallaccia al quintetto opera 29 di Beethoven. Ci sono degli evidenti omaggi a Mozart, ci sono anche degli aspetti più particolari di cui parleremo. Il quintetto comincia con uno di quei classici temi di cui Brahms aveva un po' il segreto. Espansione progressiva poi lo ripete e lo porta all'ottava acuta poi c'è una risposta all'ottava. A questo punto isola questo, insiste, lo intensifica. Sentite come riprende elementi del tema. Questa è una costruzione estremamente complessa. Riprende elementi del tema, si sposta verso l'acuto, raggiunge il punto culminante e poi comincia la transizione. Quindi rispetto a tanti altri inizi, pensiamo alla settimana scorsa, abbiamo parlato del quintetto di Mendelssohn per esempio, qui Brahms mostra un modo di articolare il discorso, di costruire il tema e di costruire il percorso tematico attraverso questi improvvisi ritorni, queste leggere variazioni per esempio, cioè questo elemento all'interno del tema. Per esempio diventa. E Brahms usa questo elemento poi per cominciare a costruire la transizione. Quindi questo gruppo di quattro note, vedete in che modo viene immediatamente elaborato e variato. Ora, naturalmente, sto dicendo delle cose molto complesse. Che lo stile di Brahms è uno stile densissimo, densissimo da tutti i punti di vista, densissimo dal punto di vista della elaborazione di questi motivi, come sentite, questa variazione continua degli elementi, densissimo dal punto di vista della scrittura. Brahms è uno dei compositori che ha maggiormente il gusto, per esempio, del suono pieno, le parti interne che sono sempre molto molto ben modellate, piene di suono, quindi ovviamente la formazione del quintetto con due viole per Brahms era un campo di sperimentazione, un campo di espressione a cui arriva naturalmente. Beh, per capirci, questa frase iniziale, questa bellissima frase iniziale, Brahms la scrive con una formazione singolare. Suonano un violino, due viole e un violoncello, quindi ha questa densità nel registro grave, poi dopo la ripete. E qui è il secondo violino che raddoppia all'ottava il primo, quindi la frase viene presentata da quattro strumenti, ripetuta da cinque strumenti. Poi di nuovo quattro strumenti. Cinque. E qui comincia questo crescendo, questa intensificazione. L'idea di, come dire, riempire e svuotare progressivamente il tessuto è un'idea che da questo istante diventa fondamentale nell'intero quintetto. La transizione, per esempio, c'è qui. Due strumenti. Cinque. Due. Cinque. Tre. Cinque. Cinque. Sentite queste variazioni? In questo brano Brahms ci mostra molto nettamente il suo tipo di pensiero. Schoenberg lo chiamava la variazione in sviluppo. I materiali quindi vengono elaborati come nello sviluppo classico, ma c'è anche questa tecnica di continua variazione, come se ci fosse, come dire, un grado di complessità in più rispetto alla tecnica, per esempio, haydniana o beethoveniana. È uno dei motivi per cui la musica di Brahms chiede così tanta concentrazione. E poi arriviamo avete sentito quanta complessità in questo brano? Arriviamo al secondo tema che si presenta in una tonalità lontana. Il quintetto è in fa maggiore. Il secondo tema arriva in questa tonalità. In La maggiore, tonalità principale Fa, tonalità del secondo tema La, tonalità lontana. Naturalmente questo è un aspetto che riallaccia Brahms a certi esperimenti beethoveniani. Una volta di più lo abbiamo visto molto nettamente, quest'uso del secondo tema in tonalità lontana, lo abbiamo sentito nel quintetto opera 29 di Beethoven. Vedete come i grandi artisti parlano sempre fra loro attraverso i secoli, questo è uno dei miracoli della musica. Volevo soltanto, prima di sentire questa densissima esposizione, farvi concentrare su un altro elemento. Questo posso solo farvi sentire le parti una dopo l'altra. Il secondo tema viene cantato da una delle due viole, la prima viola, questa bellissima melodia. Seconda parte invece più anelante, più mossa, ma l'accompagnamento qui è particolarmente complesso perché si sovrappongono alla melodia della viola quattro ritmi diversi. Il primo violino, queste quartine, il secondo violino pizzica in terzine. La viola suona con anima, dice Brahms, su questo ritmo. Poi c'è il violoncello che pizzica marcando i tempi della battuta. Quattro diversi ritmi in questo accompagnamento e naturalmente questo dà una volta di più una densità, un colore particolarmente pastoso alla qualità sonora di questo brano. A questo punto forse ho parlato perfino troppo, ascoltiamo la esposizione di questo meraviglioso quintetto numero 1 di Johannes Brahms. Due viole e violoncello, eh? All'ottava sopra. Di nuovo quattro strumenti. Cinque. E lo spazio che si svuota e si riempie. Thank you. sopra si espande verso l'acuto. Elaborazione ritmica. Ora sentite i pieni e vuoti. 5, 2, 5. Le variazioni. Scivola pian piano. Ed ecco il secondo tema. I ritmi sovrapposti. Tema nel violino. Richiamo del primo tema. E ora c'è la ripetizione dell'esposizione. Beh, credo che non ci sia bisogno di molti commenti. Questa è veramente musica meravigliosa, di una densità, di una complessità. È difficile sentire questa musica, evidentemente, nonostante poi questo slancio, questa facilità melodica che è ciò che rende così comunicativa la musica di Brahms. Ma come vedete, appena proviamo a scalfire la superficie, andare appena un po' in profondità, ci rendiamo conto di questa enorme complessità di costruzione nei temi, nell'elaborazione, nel modo di legare fra loro i materiali, nella tonalità, addirittura nella veste ritmica. Idea tipicamente brahmsiana è questa di, per esempio, mescolare ritmi in tre e ritmi in due, che danno quindi questa pastosità, questa fusione dei materiali musicali. Il secondo tema è un esempio, uno dei più, devo dire, dei più mirabili in assoluto di questa pratica, di questa tecnica, che peraltro è assolutamente usuale nella musica di Brahms. Lo sviluppo è uno sviluppo ovviamente molto denso, molto complesso, adesso ne sentiremo gran parte. In questo sviluppo Brahms riprende gran parte dei materiali che abbiamo sentito, e poi c'è un suo gesto tipico, il modo di raggiungere la ripresa. Assolutamente caratteristico di Brahms, nella puntata di domani lo vedremo forse in modo ancora più netto, è l'idea molto spesso di fondere fra loro la fine dello sviluppo e l'inizio della ripresa. Per esempio, cominciando ad annunciare il tema pian piano, a un certo punto sentirete che la musica si calma, questa grande tensione che Brahms costruisce si calma, e sentirete... Di nuovo. Quindi continuamente questo. Questi altri materiali che sono in qualche modo, come dire, inframmezzati su queste graduali presentazioni del tema principale, e poi dopo tutto questo sfocerà in, per esempio, il violoncello ci fa sentire. Questo sfocia in questa ripresa a 5 completamente riscritta con la pienezza del quintetto. Sentirete questo. imitazione fra gli strumenti sull'inizio del tema, che come abbiamo sentito, come ho provato a farvi sentire, ma adesso lo coglieremo nel pieno della scrittura quintettistica, questa idea di annunciare pian piano la testa del tema, quindi la ripresa si sta annunciando ma tarda ad arrivare. La fine dello sviluppo e l'inizio della ripresa che si fondono fra loro. L'effetto è un effetto assolutamente meraviglioso e tipicamente brahmsiano, è una delle, come dire, delle firme compositive di questo grandissimo musicista. A questo punto sentiamo una parte, praticamente dall'inizio, saltiamo solo le prime note, di questo sviluppo. Sentirete molto nettamente l'elaborazione di elementi come per esempio... e recupera anche le terzine che accompagnavano il secondo tema. Ecco lo sviluppo. Questi rilassamenti improvvisi. Culmine. Vedete il tema? Questa di nuovo va in un'altra direzione, di nuovo ancora un'altra direzione, e lo sviluppo continua. Vedete adesso il gioco fra il violoncello e gli altri strumenti. Questo naturalmente è l'inizio della ripresa con questo effetto trionfale, non c'è più quell'alternanza di 4 e 5 strumenti, quei pieni e vuoti che abbiamo visto all'inizio, qui la ripresa diventa un punto culminante anche di questo gioco. Avete visto come il compositore ce l'annuncia, poi la nasconde, poi l'annuncia di nuovo, ma il tema si sposta in un'altra direzione e lo sviluppo continua. E poi arriviamo a questa imitazione fra gli strumenti sulla testa del tema che sfocia appunto nel ritorno della tonalità principale, il ritorno del tema principale che è completamente riscritto con una pienezza ancora maggiore rispetto all'inizio. Ecco, lo stile brahmsiano è proprio basato su questi elementi, su questi piccoli segreti compositivi che danno alla musica di questo musicista, di questo compositore, un carattere unico, inconfondibile. Non si può pensare che questo pezzo sia stato scritto da un altro compositore. Il quintetto, questo primo quintetto di Brahms, è in 3 movimenti invece dei soliti 4. In realtà il secondo movimento è un interessantissimo esperimento formale, perché in questo secondo movimento Brahms fonde fra loro l'adagio e lo scherzo. L'adagio è interessante, Brahms recupera un tema di Sarabanda, quindi una danza addirittura barocca, una danza antica che aveva scritto parecchi anni prima, nel 1855. Questo lento ritmo di Sarabanda, vi dicevo, l'idea di Brahms è di fondere l'adagio, che è questa Sarabanda, e lo scherzo. Arriva improvvisamente un allegretto vivace con un altro ritmo di danza, forse una siciliana. Sentite il carattere completamente differente. Per due volte in questo movimento si alternano l'adagio, la sarabanda, e la danza che qui è appunto... Ma la seconda volta che torna è completamente variata, diventa una danza molto più veloce, diventa... Quindi diventa una danza che potrebbe essere forse una bourrée, una gavotta veloce, se vogliamo continuare a riferirci alle danze antiche, alle danze dell'epoca di Bach. In questo modo Brahms crea una forma completamente originale, fondendo fra loro il secondo e il terzo movimento caratteristici, l'adagio e lo scherzo. È un esperimento che Brahms tornerà di nuovo a proporci in un brano di cui abbiamo parlato qualche anno fa, la seconda sonata per violino e pianoforte, l'opera 100. Anche in quel caso il secondo movimento fonde fra loro l'adagio e lo scherzo. Che cosa è interessante anche sottolineare? Beh, la tonalità dello scherzo, di questa danza che improvvisamente si interpone nel movimento. Sapete che tonalità? È la tonalità di La maggiore, ossia è la stessa tonalità in cui nel primo movimento ci si era presentato... Se questo tema di allegretto vivace, questo tema di danza del secondo movimento fosse una sorta di lontanissima, come dire, trasfigurata variazione del secondo tema del primo movimento. Vedete in che modo un compositore lega fra loro tutte le parti del brano, tutte le parti di questo quintetto, e non a caso a questo punto non ci sorprenderemo nello scoprire che nell'ultimo movimento, nel finale, la tonalità di La maggiore è di nuovo presente, è di nuovo fondamentale. In questo ultimo movimento il primo tema è un tema, un movimento in forma sonata, il primo tema è in Fa maggiore, ovviamente, da una particolarità, adesso lo vedremo, il secondo tema è in La maggiore, esattamente come nel primo movimento. Quindi il primo tema, il movimento comincia con queste colonne di suono, questi grandi accordi, e poi si sviluppa come un fugato, uno strumento da solo, la viola. Risentiamo gli accordi e comincia un secondo strumento, il secondo violino. Gli accordi, tre strumenti, due violini e una viola. Poi sentiamo di nuovo gli accordi ed entrano gli altri due strumenti insieme, la seconda viola e il violoncello. Questo movimento quindi comincia come un fugato. È un pezzo veramente entusiasmante sia dal punto di vista della costruzione che dal punto di vista ritmico. E poi arriviamo al secondo tema. Secondo tema che, come vi dicevo, è in La maggiore, un tema meraviglioso. Questo violino che canta acutissimo. La maggiore. Stesso rapporto tonale del primo movimento, e il La maggiore, come abbiamo visto, ha un'importanza strutturale fondamentale nel secondo movimento. Lo scherzo che si alterna all'adagio è in questa tonalità. Ora mi rendo conto che sto dicendo delle cose molto complesse per l'ascoltatore, però è importante sottolinearle se veramente si vuole penetrare a fondo la complessità e la bellezza dello stile brahmsiano. L'ultima cosa che vi dico è che questo secondo tema così leggiadro, con questi salti verso l'acuto, viene sovrapposto, se vi faccio sentire, questo è quello che suona il primo violino. Sentite cosa suona la prima viola. La viola suona il primo tema. secondo, e il violino invece suona questo secondo tema. Quindi l'elemento contrappuntistico, questo pezzo si presenta come un fugato, viene esteso alla struttura dell'intero movimento. Il primo e il secondo tema sono costruiti in maniera tale da essere sovrapponibili fra loro, esperimenti che naturalmente risalgono a tanta musica di Bach, che esperimenti che aveva tentato Mozart, per esempio nel finale della Sinfonia Jupiter, nel finale del quartetto K387, Brahms si riallaccia esattamente a questa illustre tradizione. E a questo punto abbiamo, credo, il tempo di sentire una buona parte di questo finale, il terzo movimento del quintetto per 88 di Brahms, allegro, energico. Io vi do appuntamento a domani per l'ultima puntata di questo ciclo dedicato ai quintetti. Una buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3 Lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.